Seconda domenica di Avvento, dall'Evangelo di Matteo, capitolo 3, i versetti 1-12.
Venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia, quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile.
Dal profeta Isaia, capitolo 11, versetti 1-10.
Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia. Cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. In quel giorno la radice di esse si leverà a vessillo per i popoli, le genti la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 15, versetti 4-9.
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi concede di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome.
Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, affinché ci istruisca e ci guidi incontro al Signore che viene. Amen. Seconda domenica di Avvento, il Messia lungamente atteso sta per venire. È l'annuncio di Giovanni Battista, lì al Giordano, dove battezzava le folle. Ma il Giordano non è una piscina miracolosa. Il battesimo, ovvero sottomettersi al rito di purificazione senza desiderare il rinnovamento della propria vita, della propria comunità, è una cosa senza senso, non è un'azione da fare così, tanto per. Infatti non è la fede tradizionale né le opere a giustificare il fariseo, ma il cambiamento di mentalità, questo è il senso del battesimo, la vita nuova. E il nostro battesimo, al quale dobbiamo continuamente sottoporci, è proprio il rinnovamento dello Spirito di Dio, che ci fa ardere del suo fuoco. Dio viene dunque, portatore di salvezza, operatore di pace per tutti, riconciliazione. Ed è molto bella la lettura del profeta Isaia, che ci mostra questa pace tra nemici naturali che lottano per la sopravvivenza. Reale e simbolica allo stesso tempo anche quella comunità pacificata presentata dall'Apostolo nella lettera ai Romani, lì dove si oppongono nemici culturali di diversa religione. La riconciliazione nelle comunità cristiane è sempre soggetta alla provvisorietà. Pensiamo non soltanto a quella della comunità cristiana, ebraismo, paganesimo, che devono convivere insieme, ma ancora oggi abbiamo questa difficoltà anche tra cristiani, tutto insomma, o presunti tali, insomma, no? In virtù di un battesimo certamente celebrato con quella buona intenzione, ma che poi nei fatti si è dimostrato poco vissuto, non accolto. Esiste sempre quella instabilità, quella provvisorietà nel presente, ma c'è comunque sempre la speranza del domani. Uno sguardo ad un mondo riconciliato in Cristo, dove non ci sono privilegi di razza. È tremenda quell'espressione. Noi forse non la cogliamo, siamo figli di Abramo, ci importa poco, no? Però espressioni simili noi le sentiamo e forse le abbiamo dette anche noi, nella nostra vita ecclesiale. Queste espressioni ci separano, mentre invece dobbiamo cercare di vivere quella cosa che ci unisce, che è la fede in Cristo Gesù Salvatore. Isaia presenta l'immagine di una società perfetta, un popolo felice, santo, dove le vere esigenze di ogni individuo e quelle della collettività si realizzano concretamente e convivono in armonia. Al centro di queste esigenze vi è la pace, una pace ottenuta e mantenuta con la giustizia, dice il testo. E la giustizia viene dallo Spirito di Dio, che è l'amore. Dunque, per questo noi non consideriamo la società perfetta un'utopia, perché è sancita dal sangue di Cristo, che ha rifiutato di essere il Dio del Tempio. Questa è un'espressione un po' si usava un po' di tempo fa. Cioè un Dio a servizio di una casta, di un popolo. Cristo invece ha assunto in pieno il dramma dell'umanità per trasformarla in una novità, in una giustizia perfetta che gli uomini ritengono impossibile, perché non sanno rinunciare a quel proprio tempio che è l'individualismo, la classe, no? Noi, io. Mentre il Signore apre a una universalità. Paolo, nella seconda lettura, la lettera ai Romani, fa allusione ai conflitti che si sono verificati nella Chiesa primitiva. Non c'è comunità in cui non vi sono conflitti. Anzi, se non vi sono conflitti, il problema è ancora più serio se questi non vengono fuori. È normale che vengano, si affrontano. E Paolo ripropone l'esempio e il comandamento di Cristo: essere uomini nuovi nell'amore. Purtroppo questa comunione è stata tradita, ma non c'è altro modo per essere cristiani se non testimoniando la benevolenza di Dio, vincendo qualsiasi barriera. Dio lo ha fatto senza tradire la sua personalità. Egli ha fatto comunione con gli uomini, ma non comunella. Così dunque anche per l'uomo è possibile amare tutti, pur lottando contro il male e restando fedeli alla verità. Sì, alle volte ci dispiace dire alcune cose, no, perché offendiamo l'altro, perché urtiamo la sensibilità dell'altro, ma certe volte non si può venir meno. Questo senza iniziare guerre sanguinose, ma semplicemente nella fedeltà alla verità. La salvezza dell'umanità, dunque, è rompere le barriere, uscire da sé, incontrare gli altri, aprirsi alla rivelazione reciproca, perdonarsi e amarsi come persone, come figli di Dio, perché così ha agito con noi il Signore Gesù, rispettando le attese, le possibilità di dialogo di ciascuno. E quanta fatica ci vuole in questo. Avere la pazienza di attendere il momento del confronto sincero. E viene questo tempo. Non bisogna però perdere l'occasione rinunciando, ma occorre quella vigilanza che richiamavamo anche domenica scorsa, quell'attesa in cui noi dobbiamo essere sempre pronti e preparare quell'avvento del Signore. Gesù, accostandosi alla comunità ebraica come realizzatore della fedeltà di Dio, ha vissuto questo, così come avvicinandosi ai pagani come portatore di amore gratuito, ha vissuto questa comunione. Oggi e sempre egli suscita in ciascuno di noi, come persone, come popolo, come generazione, una risposta originale che diventi poi ricchezza comune. È faticoso all'inizio trovare un incontro, un dialogo, però se abbiamo la forza di portarlo avanti, questo si rivela una ricchezza enorme per tutte e due. Non è quindi un'utopia sperare in una umanità riconciliata, nonostante ancora viviamo guerre, divisioni, squilibri, discriminazioni. E questo perché la salvezza è opera del Signore che viene. Noi siamo chiamati a collaborare con Lui, perché quel suo progetto diventi realtà effettiva. Dunque, questo significa accettare il messaggio del Battista, che oggi è quello della Chiesa, dei vescovi, degli uomini più lucidi e impegnati, quelli che chiamiamo i profeti del nostro tempo. Occorre produrre frutti di penitenza e di conversione. Il giudizio che ci attende, dicevamo domenica scorsa, lo prepariamo con le nostre mani. E il fuoco inestinguibile di cui parla Giovanni Battista distruggerà ciò che non ha solidità, perché non è fondato sulla sapienza che viene dal cielo, ci ricorda la preghiera di Colletta. Ed è proprio in questa prospettiva che l'assemblea liturgica, nell'orazione dopo la comunione, chiede: valutare con sapienza i beni della terra nella continua ricerca dei beni del cielo. L'Eucaristia offre a noi cristiani l'occasione di provare quel universalismo a cui il Signore ci chiama e di rifiutare la separazione fra deboli e forti, poiché alla mensa del Signore il pane, il calice, la coppa è offerta a tutti ed è vincolo di unione, di comunione con i fratelli, unione con Dio in Cristo. Ecco, il nostro incontro con gli altri deve superare dunque gli stretti confini della pura cortesia, che al massimo noi possiamo sperare di realizzare, no? Con le nostre idee, di quella civile convivenza che vanifica qualsiasi altro impegno, azione. La categoria sociale fondamentale è un rapporto personale. Lo sperimentavamo ieri nel commento del Salmo 43-44, questo rapporto io-tu, personale, in cui cadono ogni riservatezza, nel senso che io parlo direttamente all'altro, scoprendo quello che ho nel cuore. Il Salmo 44 prega in un'occasione di una calamità e dice: noi stiamo subendo una tragedia eppure non abbiamo peccato, che non è, dicevamo, il lamento di Giobbe, che chiama Dio ad un confronto giuridico, una querela, dice. No, il popolo prega il Signore e dice: noi non ti abbiamo dimenticato. Non abbiamo peccato. Perché ci capita questo? Ed è il grande discorso, no? Del significato del male nella vita dell'uomo. Tu, io, e il tu è Dio. L'altro è Dio. E noi, popolo di Dio, dobbiamo tenere viva questa speranza, perché pur guardando al futuro viviamo nel presente in modo credibile, fede, carità e ferma speranza. Abbiamo già introdotto alcuni testi ecologici. Aggiungiamo l'antifona d'ingresso. Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli e farà sentire la sua voce potente per la gioia del vostro cuore. Isaia 30. Una composizione, un adattamento dei versetti 19 e 30. Il profeta, poco prima, fino ai versetti 8-18, ha annunciato la punizione del popolo ribelle, ma adesso interpella la città di Dio, il popolo di Sion, la sposa diletta del Signore, annuncia quel volto favorevole accanto a quello sfavorevole a causa del peccato. Il Signore, nonostante tutto, ancora può mutare il destino di Israele. Egli stesso, infatti, viene per salvare, e non soltanto il popolo amato, ma tutti gli uomini, le nazioni pagane che lo vogliano. E questo avviene attraverso la manifestazione visibile, ascoltabile, maestosa della gloria divina. E vedemmo la gloria di Lui, gloria del monogenito del Padre, ricolmo della grazia e della verità, scrive Giovanni nel suo prologo, il primo capitolo. Il Signore viene non per provocare terrore, lo abbiamo detto più volte, ma la gioia nel profondo del cuore dei fedeli. Scriveva Sant'Agostino, viene colui che noi amiamo, non possiamo aver paura. Il canto all'Evangelo, riprendendo dal passo parallelo di Luca, capitolo 3, 4, 6, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Giovanni Battista, portavoce della parola antica, annuncia non soltanto il ritorno del popolo dall'esilio, ma la divina presenza con il popolo, perché preparare la via del Signore e accogliere il Signore. Il Signore viene perché noi, in qualche modo, ci rendiamo degni della sua venuta, in quella via nuova nel deserto, che percorriamo insieme con Lui, verso quella patria che è il suo regno, la Gerusalemme celeste. Soltanto così tutta la carne, dirà Isaia, ossia tutti gli uomini, potranno sperimentare la salvezza divina che è Dio stesso, nostro Signore. Ecco come orientare la proclamazione dell'Evangelo di oggi. I temi, infatti, che questa seconda domenica di Avvento propone alla nostra riflessione è quanto mai potente e suggestiva. La profezia di Isaia, l'annuncio del virgulto nuovo, che fin dal suo nascere è segno di attrazione per tutte le genti, che volgeranno a lui lo sguardo. Profezia che la tradizione ebraica e cristiana hanno sempre interpretato in senso messianico. E il brano evangelico è l'avverarsi di questa profezia, perché nell'annuncio di questa imminente venuta c'è l'invito alla penitenza, che con la sua forza purifica il cuore e lo rende disponibile all'incontro col Messia che viene nel mondo e ci apre alla speranza e all'amore universale. Una speranza che proprio nell'Evangelo alla sua realizzazione. Giovanni Battista è il testimone della luce, la voce, che grida e chiama a penitenza, a preparare nel deserto la via del Signore. Il centro dell'Evangelo, nell'intenzione di Matteo, è sempre dunque il Signore Gesù Cristo. Anche se Matteo ha la particolarità di unire nella terza domenica ancora un brano che delinea un'altra figura, quella di Giovanni, figlio di Zaccaria. Quindi due domeniche. Rimane sempre il Signore, certamente, ma Giovanni, dirà il Signore, è il più grande tra i nati di donna. Matteo 11:11. E questa considerazione noi la possiamo verificare nel calendario liturgico, oltre che nell'iconografia, nella liturgia. Ricordiamo i numerosi inni e la musica stessa, poi vedremo, ci ricorda tutto questo. Le omelie. Il Battista, insieme alla Madre di Dio, ha nel calendario liturgico una posizione di grande rilievo. Di lui non si parla soltanto della nascita al cielo il 24 giugno come memoria, no? Della sua decapitazione il 29 agosto, quindi della sua nascita al cielo, ma anche della sua nascita nella carne da Elisabetta il 24 giugno. Nella Chiesa d'Oriente prosegue poi con la commemorazione del suo concepimento il 23 settembre, che abbiamo detto essere date perché unite a quelle del Signore, no? Ricordiamo l'Annunciazione in Luca, l'Annunciazione, eccetera, e quel calendario dei turni liturgici del Tempio, da dove abbiamo potuto datare l'annuncio a Zaccaria, e dunque di conseguenza unito a quello del Signore, le varie date, 23 dunque, settembre, 24 giugno, 25 marzo, 25 dicembre. È utile dunque sottolineare anche che nella tradizione iconografica Giovanni è scritto nell'icona della Deisis, dove a fianco al Signore Pantocratore seduto in trono sta alla sua destra la Madre di Dio, alla sinistra il Battista. Così anche sotto la croce è raffigurato, almeno alcune icone lo raffigurano. In entrambi i casi con le mani indicanti il Figlio di Dio, che contemplano e pregano quale unico mediatore nello spirito del Padre. Maria e Giovanni, una variante tardiva, no? Che rappresentano la Chiesa che intercede presso Giovanni l'Evangelista, purtroppo con i nomi bisogna stare attenti, quindi Giovanni Battista, ma anche Giovanni l'Evangelista, poi in una rappresentazione iconografica tardiva, indica l'adorazione dei fedeli, ancora la persona vivente di Cristo. Dunque in Cristo si incontra il Padre e lo Spirito. Cristo, Re e Sacerdote, introduce tutti al Padre, come già introdusse la Madre e Giovanni il Precursore. E poi ricordiamo come Giovanni è legato alla cultura musicale. Guido, monaco d'Arezzo, volendo dare un simbolo grafico alle singole note, usò l'inno al Battista, da cui trasse la fatidica scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Da allora, nelle chiese e anche fuori dalle chiese, la musica è un continuo e gioioso inno al Signore, piaccia o non piaccia. E non a caso, no? Tra i suoni dai suoni, la reminiscenza più grande dei santi è proprio quella di Giovanni. Di Giovanni Matteo dà una presentazione sobria ma densa. È persona maestosa, severa, uomo giusto, pio, santo, buono, inflessibile, riscattatore dei diritti di Dio. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Giovanni ha inciso profondamente con le sue parole la vita del popolo e ancor più la sua persona, pensate al modo austero e penitenziale di vivere. Giovanni annuncia una predicazione esigente, sembra quasi ancora, no, ribadire, ma non è così, quel Dio inflessibile, no, per molti tiranno, che vuole, che chiede, che pretende. In realtà Giovanni parla di un Cristo, di un Dio che non si risparmia, che chiede un amore totale, non si accontenta di una preghiera o qualche atto in più. Giovanni non risparmia neanche quelli che nella società di allora avevano un prestigio particolare, farisei e sadducei, in opposizione fra di loro, sono agli estremi, potremmo dire, osservanti i farisei, pragmatici e fortemente politicizzati i sadducei. Grazie ai doni e alla potenza dello Spirito, ci ricorda ancora quella prima lettura di Isaia, il mondo viene purificato. Ciò che è feroce e violento diventa paradiso di pace e di giustizia. È bellissimo quel testo. Giustamente Paolo, nella lettera ai Romani, scriverà: tutto è stato scritto per nostra istruzione, perché teniamo viva la nostra speranza. Dio è fonte di speranza e di consolazione, dove noi possiamo trovare sostegno nella difficoltà, nel portare la croce quotidiana senza perdersi d'animo. Ma la grazia di Dio è dono che deve essere accolto quotidianamente, non messo da parte, come spesso facciamo, no? Vi ricordo, a casa avevamo un armadio, no? Con i doni che, prime comunioni, matrimoni, che inevitabilmente ci si scambiava, e poi una volta si aveva pudore, no? A gettarli, perché le più delle volte era inutile, nel senso che insomma non... c'era questa cosa che doveva essere spolverata di continuo poi, no? Quindi questi doni conservati lì, ma comunque messi da parte e ricordati soltanto in occasione delle visite dei parenti. Ah, ma c'hai ancora... Anche loro meravigliati, no? Di trovarle ancora lì. Ecco, il dono di Dio non è un oggetto che noi spolveriamo ogni tanto. Chi volesse approfondire ancora la prima lettura, così come il Salmo, troverà negli appunti altro materiale. Ma esaminiamo la pericope evangelica. Capitolo 3 di Matteo. Siamo ad un passaggio. I primi due capitoli ci hanno presentato l'infanzia di Gesù. Il capitolo 4 darà inizio alla predicazione di Gesù. E il nostro brano fa da ponte, unisce queste due parti. Un esordio grandioso. Il testo greco letteralmente suona così: poi in quei giorni comparve Giovanni il Battista. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, eccetera. Ora, l'espressione "in quei giorni" indica, qui è vera, non è quella liturgica che spesso noi troviamo, in quel tempo, in quei giorni, no? è un'espressione che nell'Antico Testamento segna l'inizio di un periodo nuovo. Un periodo nuovo, comunque, che è da cercare sempre, avviene sempre per l'uomo. Qui non è una data precisa di per sé. È una realtà storica che diventa, per chi la sa accogliere, l'inizio di una vita nuova, una novità. Giovanni appare quasi senza presentazione. In Luca noi invece abbiamo un confronto con i racconti dell'infanzia, no? In questo quasi alternarsi, a fare da spalla per dare risalto a Cristo. Anche in Marco il ministero di Giovanni segna l'inizio dell'Evangelion, del lieto messaggio. L'espressione, il verbo paraginetei, essere vicino, venire, forma un aggancio letterario con il versetto 13. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni. Quindi ciò che era grande raggiunge l'apice con Cristo, che appare sulla scena della vita pubblica. Ora, quei parallelismi che dicevamo creati dall'Evangelista con il Battista sono finalizzati a mostrare certamente la superiorità di Gesù, quale vero Messia. Ma l'apparizione del Battista non è apparenza, perché non possiamo cadere poi, no, nelle chiusi, vabbè, è soltanto un elemento per far risaltare, e quindi ha svolto la sua funzione, lo mettiamo da parte, no. Giovanni Battista porta un mandato divino preciso, predicare Cheristo nel deserto della Giudea, così come anche Cristo viene per predicare Cheristo. Il verbo greco, da cui poi deriva il termine kerygma, no? Che noi conosciamo, messaggio, il contenuto che viene annunciato, propriamente ha il significato di proclamare, e veniva usato quando un messaggio era diffuso per mezzo di un araldo. Questo termine è diventato poi chiaro per indicare la predicazione apostolica che diffondeva nel mondo il messaggio evangelico. Giovanni predica nel deserto della Giudea. Ora, geograficamente, beh, avete la cartina sotto gli occhi, siamo in quella regione brulla e sassosa, ad est dell'altipiano della Giudea, nella valle del Giordano, il Mar Morto, un luogo sterile è quello scelto dal Battista, frequentato dal sole, che ardeva con la sua arsura chiunque vivesse lì, dalle belve, da banditi e dai fuoriusciti che non sapevano dove rifugiarsi. Ora, deserto è una parola che oggi può trarci in inganno, perché per noi il deserto, c'è poco da fare, è la sabbia, è il Sahara, no? Per dirla più, chilometri e chilometri di sabbia che si perdono all'orizzonte. Il deserto della Giudea, soprattutto vicino al Mar Morto, non è così. Zone semiaride, no? In gran parte della sua estensione, però in alcuni momenti dell'anno offre, anche se scarno, un pascolo alle pecore. Ora, nella Bibbia, ogni terreno non coltivato a grano o a ortaggi, ma destinato al pascolo, è chiamato deserto. Beh, anche il nostro deserto garganico intorno, no, è questo. Certo, guardate, c'è deserto. Beh, non piove tanto, questo ormai ve l'ho detto più volte, no? È un luogo arido, dove il cibo è scarso, l'acqua pure. Soltanto quelle brevi piogge in alcuni periodi dell'anno garantiscono, no, la sopravvivenza di una vegetazione che si è adattata, si accontenta di poca acqua. C'è un amico che mi ha promesso delle castagne, ha detto abituate ad assenza di acqua, dice, quindi le possiamo piantare a Pulsano, quindi vedremo se sono davvero abituate alla poca acqua che abbiamo qui. Il deserto è anche luogo di solitudine, e qui entriamo in quella comprensione teologica di questo luogo. In greco deserto è eremos. Dio prepara il popolo nel libro dell'Esodo in quel peregrinare nel deserto 40 anni, perché soltanto nella solitudine, nel silenzio, si può percepire la parola di Dio che emerge e rompe, si fa ascoltare. E anche il Signore vive questa esperienza, quando prima della predicazione pubblica fa l'esperienza del deserto per essere tentato. Il deserto, abbiamo detto, è il luogo di rifugio. Beh, si rifugia Elia, Mosè, Mattatia e i suoi compagni durante la rivolta contro Antico IV Epifane, no? La Chiesa, i perseguitati in genere, anche da noi, no? I ricercati si rifugiano nel deserto del Gargano, quindi nel nostro linguaggio predicazione nel deserto ha un significato un po', negativo. Predicare nel deserto significa parlare a nessuno che ascolti. Ho parlato al deserto, nel senso che nessuno mi ha ascoltato. Qui invece, in questa pagina biblica, il significato è massimamente positivo, perché chi vuole ascoltare la parola deve recarsi nel deserto, o deve vivere, fare deserto, non stroncando le persone intorno a sé, no? Ma non lasciandosi distrarre dalla vanità delle luci, i cichi che ci stanno intorno, no? Dalla mondanità che ci vuole separare da Dio. La frase di Giovanni Battista è di una densità eccezionale: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Metanoeo indica il cambiamento di mentalità, no? L'anus. E corrisponde all'ebraico ritornare, ritornate al Signore, ritornate a Dio. È il richiamo profetico, Ezechiele 18, 30, 32. Noi lo abbiamo, forse, diciamo, esemplificato un po' troppo, no? Nel cartello dell'inversione a U, che in realtà è poi un divieto, che non c'è un obbligo di girare, ma il cartello di inversione a U, no? Dice che non si può girare, ma in realtà noi dobbiamo ritornare. quando possibile, ci dice il navigatore, quando abbiamo sbagliato strada, no? Dice, girare appena possibile. Ecco, la conversione è quella. Noi dobbiamo prontamente girare, appena ci ricordiamo che abbiamo perso di vista, appena capiamo che ci siamo allontanati dal Signore. La conversione è essenzialmente in riferimento al modo di pensare e dunque al nostro tenore di vita. Lo riprenderemo poi nella preghiera di colletta. Voltarsi al peccato e ritornare a Dio. Questa prima parola di Giovanni è anche l'ultima, perché certamente le avrà dette altre, ma tutte riconducibili a esplicitare la prima. Molti di noi hanno la alcuni hanno la consapevolezza che nella nostra vita raggiungiamo un momento in cui esprimiamo il massimo della nostra creatività, no? Poi il resto della vita è un esplicitare quello. Di Einstein si dice che la teoria della relatività l'aveva già pensata da giovane, no? Poi il resto della sua vita è stato un dimostrare, no? Quanto aveva intuito. Così accade per molti di noi. Dunque, convertitevi, è la prima ultima parola anche del Signore stesso. Così come della Chiesa, per bocca di Pietro, quando predica per la prima volta alla Chiesa nata dallo Spirito, Libro degli Atti, capitolo 2. È la prima e ultima parola dello Spirito alle sette Chiese, Libro dell'Apocalisse. Convertitevi. Il verbo greco è all'imperativo presente. Dinanzi a Giovanni, infatti, c'è gente che ha già intrapreso questo cammino. Giovanni non fa che consolidare questo loro desiderio. Avete scelto, siete qui, anche se poi con alcuni è particolarmente duro, razza di vipere, no? Lui non fa altro che confermare il desiderio di quelli che stanno lì a chiedere quel battesimo di penitenza. Il Regno dei Cieli, beh, siamo nell'Evangelo di Matteo, un Evangelo scritto, secondo alcuni, in un ebraico che si è perso, no? Che nessuno ha mai trovato, no? Certamente è un Vangelo scritto in riferimento a cristiani di origine ebraica, che conoscevano l'ebraismo. Ora, Regno dei Cieli è una metonimia, ovvero un modo per nominare indirettamente Dio, il contenente per il contenuto. Si parla dei cieli per parlare del regno di Dio, che i cieli sono il luogo dove Dio abita. Il regno dei cieli è vicino. Una parola tremenda, perché spazza via le illusioni degli uomini. La realtà salvifica è qui e sarà indicata in Cristo con la discesa dello Spirito al battesimo. E Cristo stesso la ripeterà un po' più avanti, capitolo 12, versetto 28. Se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il Regno di Dio. E poi la citazione di Isaia, versetto 3. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora, è impressionante notare come questa citazione è presente anche negli altri Evangeli. Tutti e quattro parlano di questa profezia di Isaia, capitolo 40. Il testo alla lettera suona però diverso. Ecco uno che grida: nel deserto preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. La profezia di Isaia si riferisce in primo luogo a quegli esuli che, ritornando a Babilonia, attraversavano il deserto, un ritorno che prefigurava la conversione al Messia. Il Nuovo Testamento ha operato uno spostamento, non soltanto per adattarlo alla predicazione del Battista, perché chi parla annuncia la parola di Dio, e Dio parla, abbiamo detto, nel deserto, in quel silenzio che il deserto ha in sé. Dunque, il contenuto è la preparazione, preparare la venuta per stare preparati alla venuta. Dunque, preparare gli uomini a quella venuta affinché non siano colti di sorpresa dal regno che viene. Questa è la missione di Giovanni Battista e lui ne ha piena coscienza. Predica la penitenza, sapendo, per rivelazione divina, che il Messia sta per manifestarsi agli uomini. Il Battista chiama al battesimo dell'acqua, che lui considera premessa indispensabile per poi accogliere il battesimo vero nello spirito e nel fuoco, che soltanto il Signore ci darà, e solo questo potrà salvarci dal nostro peccato. Infatti noi non possiamo appellarci a nulla, a nessuna speranza umana, a nessuna ragione di salvezza. Davanti a Dio non vi sono titoli di privilegio, soltanto quella forza di purificazione che il suo Spirito potrà salvarci. Preparate, dice, grida il Battista. E qui il verbo è l'imperativo auristo, che indica un'azione nuova. Dice: siete venuti, ora iniziate questo percorso nuovo. Il desiderio di cambiare, beh, quello ce l'abbiamo, i buoni propositi, sono come quello di dimagrire, no? Tutti vogliamo dimagrire, però è solo la speranza che abbiamo, perché poi di fatto, no? Dura poco, appena messi a tavola, no? Una fame atroce ci... Giovanni qui è descritto da Matteo con un vestito di pelli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Beh, passi il vestito di peli di cammello, no? Il ruvido indumento caratteristico del profeta, lo ritroviamo infatti anche nel secondo libro dei Re, a proposito di Elia. La cintura di pelle è il segno dello stare sempre pronte alla chiamata divina. Come furono 5 di quelle 10 vergini. La cintura ai fianchi, beh, che portiamo pantaloni o portiamo una veste lunga, quando dobbiamo fare qualcosa, no? È importante. Perché? Beh, i pantaloni si mantengono alla vita, e quindi questo è intuibile. La veste lunga veniva rimboccata nella cintura in modo da essere agili nel movimento. La solidità spesso, no, delle azioni liturgiche è data proprio dalla veste lunga e l'attenzione che si pone a non inciamparvi, no? Per cui tutti camminano in maniera solenne proprio per evitare, no? E la alzano con un gesto delicato, tranne qualcheduno che magari proprio la... proprio perché se sali un gradino, se allunghi un po' troppo il passo, rischi di inciampare e di cadere anche, no? E quindi tutti hanno questo atteggiamento eccessivamente solenne proprio per questo motivo. Quindi in antico, dove la veste lunga era di tutti, no? Quando bisognava trafficare, lavorare, allora la si rimboccava, no? Nella fascia, e quindi si poteva operare. Il cibo ha certamente un significato simbolico, anche se locusta e miele selvatico, a prescindere dall'impatto che possono avere, no? Per un qualcosa, beh, il miele lo mangiate, di questo ne sono ben consapevole, no? Il miele è più facile, le locuste meno, le locuste mangiano, sono animali distruttori che lasciano una terra desolata sul loro passaggio. Beh, ma se hanno distrutto tutto, agli altri resta da mangiare solo le locuste, no? Ma era un cibo permesso anche dalla legge, Levitico 11:22. Dunque, qual è? C'è una sobrietà. Il miele è preparato dalle api, che lo raccolgono, lo depositano, lo trasformano, no? Nelle arnie, si raccoglie senza fatica ma con grande attenzione. Non richiede attività operose, soltanto diligenza, no? Nel raccoglierlo, appunto perché le api non è che ne hanno piacere. La terra promessa in Esodo è indicata come quella dove scorre latte e miele. Questa è un'immagine che ci viene presentata, no? Che è rimasta un po' impressa nella nostra memoria. Una terra comunque povera, perché il miele è quello della roccia, il latte è quello delle capre selvatiche, quelle capre adattate al cibo povero di queste lande desolate, no? Dove piove poche volte l'anno. Israele non è, la Palestina non è la terra grassa dell'Egitto. Infatti quando c'è carestia, tutti andavano in Egitto. Lì l'esondazione del Nilo garantiva un raccolto abbondante, no? Il popolo dunque in questa terra vive l'abbandono alla provvidenza del Signore. Giovanni è testimone, annunciatore di questa condizione di stare davanti al suo Signore che lo nutre, di ciò che gli è necessario alla vita, ma non di più. Non sta lì a lamentarsi perché ha mangiato troppo, no? Lamentandosi, come spesso facciamo noi a tavola. Quindi c'è una sobrietà, una essenzialità. Il cibo è necessario, ma questo cibo non distrae né la preoccupazione di trovarlo, né l'abbondanza. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione E non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Giovanni ha un successo enorme, nonostante, come dire, non sia disponibile, no? È un po' orso, è un po' irsuto verso i visitatori, come poi sulla stessa linea si mostreranno molti monaci della tradizione, no? Degli eremiti del deserto. Però la gente va da lui, lo ascolta, lo considera, lo tiene in grande considerazione. Ricordate quando Gesù frena i suoi oppositori, dice: voi mi chiedete con quale autorità faccio questo? Bene, ditemi, da dove proveniva l'autorità del Battista? Da Dio o dagli uomini? È là. Non dissero: non lo sappiamo, perché se avessero detto viene da Dio, come tutti lo consideravano del popolo, no? Perché non gli avete creduto? Se invece avessero detto viene dagli uomini, si sarebbero messi contro quel popolo che volevano invece aizzare contro Gesù, e allora c'è meglio tacere. Quindi il Battista è una figura di grande forza, che colpisce. La gente accorre da lui, accetta il battesimo d'acqua nel Giordano. Ora, al tempo esistevano vari tipi di battesimo, oltre alle cosiddette abluzioni rituali, pensiamo a Qumran, dove questo avveniva quotidianamente. Pensate, in un territorio dove l'acqua era scarsa, lì le cisterne venivano utilizzate anche per i cosiddetti bagni rituali quotidiani. È una cosa, non la doccia nostra, che oggi facciamo, ma legati appunto a quella purificazione. A giudicare dal rito di immersione di Giovanni, c'è una particolarità, è irripetibile e si qualifica per quella prospettiva escatologica, cioè preparazione a quell'avvenimento ultimo e decisivo per il destino degli uomini, che era ormai annunciato come imminente. Tutti accorrono da lui, da Gerusalemme, dalla Giudea, anche qui si nominano i territori per i suoi abitanti, Farisei e Sadducei noi li conosciamo, nella vita ordinaria avevano ben poco in comune, qui rappresentano il giudaismo ufficiale, sono anche gli oppositori di Gesù. Giovanni li chiama razza di vipere, un richiamo forse a Isaia 14:29, in cui la vipera rappresenta l'ostinazione nel male. No? Giovanni vuole scuotere gli animi da quella falsa sicurezza di essere nel giusto. Anche Gesù al capitolo 12, 23 eccetera li apostroferà alla stessa maniera per la loro ostinata opposizione. I farisei, per la loro sicurezza formale e la autosufficienza spirituale, i sadducei perché vantavano le origini sacerdotali, ma poi era solo apparenza, in realtà i costumi erano molto rilassati. Il richiamo ad Abramo, a cui essi fanno ricorso, è superfluo. perché l'appello alle origini non ha nessun senso se non si hanno i frutti che la radice dovrebbe promettere, no? È il famoso albero senza frutti. Sì, c'hai quella radice, ma se non porti frutti si dice che l'albero si è imbastardito, no? Ha perso, deve essere rinnestato. Anche qui fate, non crediate. L'auristo imperativo ordina un inizio nuovo. Perché, dice Giovanni, usando un'immagine altamente simbolica, versetto 10, la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero, perciò, che non dà buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. Questo è stato definito il compendio, no, della profezia di Giovanni. Nella iconografia, spesso nell'icona accanto a Giovanni c'è un albero con una scure poggiata, no, ai piedi dell'albero. Viene tagliato e gettato ogni albero che non produce frutto. Anche qui siamo di fronte al cosiddetto passivo teologico, un modo indiretto di nominare Dio. È Lui che taglia e getta nel fuoco. La potatura aspetta il Signore, nessun altro la può fare. Questa è anche condizione di salvezza, perché, come disse Davide, è meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. È meglio aspettare la potatura di Dio, che è sempre per portare frutto e cerca di evitare, no, il taglio che abbatte, che distrugge. Dunque il Signore stesso è colui che giudica, così come nella scrittura abbatterà con furore irresistibile i cedri, colossi del Libano, esempi della superbia umana, come lo furono quei popoli a cui era stato dato potere sulla terra. Il Signore formerà un resto, la radice santa di Jesse, sulla quale riposerà la pienezza dello Spirito. Un taglio alle radici, poi, ricordiamo, è l'abbattimento dell'albero e non rimane altro che il fuoco. I versetti finali 11-12: io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Giovanni apertamente dichiara che il suo battesimo è segno per giungere alla conversione. Colui che viene, ovvero l'Ercomenos, il Messia, no? È colui che ha in mano la pala per separare il grano buono dalla pula, che viene poi bruciata. Io battezzo con acqua, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ora notate, io battezzo il presente, il tempo della realtà che si sta svolgendo in quel momento. Il futuro indica la volontà, la sicurezza, la fiducia di un'azione che sta per realizzarsi pienamente. C'è un inizio, ma la vera realtà è il battesimo del Signore. L'immagine agricola a noi forse ormai, nei nostri ricordi abbiamo visto, no? I nostri padri, i nostri nonni, con il setaccio vagliare, no? Magari il ventilabro, io l'ho visto solo sui disegni, no? Da noi veniva usato dopo, beh sì, si usava una forca di legno, no? Che veniva usata per, si gettava in aria, no? E allora il vento trascinava la pula più leggera, i chicchi, il grano, allora rimaneva, era un lavoro lungo, si faceva più volte, no? E rimanevano sempre delle scarti dentro, insomma, e oggi i mulini fanno più facilmente questo lavoro di pulitura, così come anche nelle olive, visto che siamo in questo tempo di raccolta, no? Prima si raccoglievano a mano, adesso si raccoglie tutto e poi la macchina separa e pulisce forse anche meglio di quanto si possa, o meglio, certamente più rapidamente e meno fatica. Ora, certamente la concezione del Messia, del Battista, ha il tono apocalittico. Gesù avrà una coscienza di sé, della sua missione, che è certamente più ampia. Ricordate, il Battista dirà, sei tu quello che deve venire? È in carcere. Sente parlare che Gesù parla, accoglie, perdona peccatori, pubblicani, prostitute. Dice, ma d'accordo, ma lui viene per giudicare, no? E invece Gesù non giudica, anzi, perdona. Cristo è davvero comunque ministro di salvezza, perché Gesù, pur riportando la stima per il precursore, fra i nati di donna, no? Egli è il più grande, tuttavia, io sono qui, dice, no? Perché i ciechi vedano, gli storpi camminino, i morti risuscitino. Quindi lui viene per salvare, non per condannare. Gesù è il Dio fedele alle promesse, è autore della salvezza per tutte le genti, è proprio per l'immensità della sua misericordia. E come il cuore suo, così anche il nostro deve aprirsi ai vicini e ai lontani per accogliere tutti nella luce dello Spirito che ama in noi con la forza di Dio stesso, per dare a noi poveri la capacità di amare con dimensioni universali. Occorre comunque lasciarsi continuamente purificare, distaccarci da quel mondo, no? Che invece ci vuole dividere, incatenare. La Chiesa è annunciatrice dell'Evangelo e soltanto così è segno dell'amore misericordioso di Dio e madre dei popoli. Davvero diventerà il vessillo a cui le genti guarderanno, no? Per realizzare la speranza messianica. E così, qui occorre ripetere quanto abbiamo detto nella prima lettura, nel Salmo. Paolo parla di Dio della consolazione e prega perché ci conceda gli stessi sentimenti secondo Cristo, per poter glorificare unanimi il Padre Celeste. Accogliamoci a vicenda, senza esclusione, per la gloria di Dio, come Cristo ha accolto noi. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace, preghiamo nel Salmo responsoriale. La salvezza di Dio, dunque, non è un allontanamento dall'impegno quotidiano, ma stimolo alla vita presente, dove il corpo dell'umanità cresce in quella vita nuova che è prefigurazione del mondo futuro. Qui vi cito due testi, uno della Gaudium et Spes e l'altro della Lumen Gentium. I cristiani, mentre svolgono le attività terrestri, devono conservare il retto ordine rimanendo fedeli a Cristo e al suo Evangelo, così che tutta la loro vita, individuale e sociale, sia compenetrata dallo spirito delle beatitudini, specialmente dallo spirito di povertà. Gaudium et Spes 72. E per questo necessita la sapienza, che è dono del Padre, affinché niente ci ostacoli nel nostro cammino verso il Regno. Questa sapienza, dunque, frutto dello Spirito di Cristo, è ciò che noi chiediamo. La liturgia eucaristica, ancora una volta, è celebrazione che ravviva in noi la grazia e la coscienza di precisi impegni di vita. La Lumen Gentium 31 scrive: essi vivono nel secolo, si parla degli uomini e donne, maschi e femmine, chiaro, non... essi vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno, a modo di fermento, alla santificazione del mondo, mediante l'esercizio della loro funzione propria e sotto la guida dello Spirito evangelico. È in questo modo a rendere visibile Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro vita e col fulgore della fede, della speranza e della carità. E la seconda preghiera di Colletta ci fa pregare: Dio dei viventi, suscita in noi il desiderio di una conversione, perché rinnovati dal tuo Santo Spirito sappiamo attuare in ogni rapporto umano la giustizia, la mitezza e la pace che l'incarnazione del tuo Verbo ha fatto germogliare sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Amen.